però diciamo anche nello stesso inserire, invece ho visto un film in bianco, nero, verde, rosso, arancione, cioè, no, a colori. Ci sono delle espressioni che bastano così, tanto a colori, bianco e nero, già ci vogliono due parole per definire, pensate, c'è meno roba e ci vogliono più parole, c'è più roba e ci vuole una parola sola. O allora, come dire, la gente, è come dire, tanta gente, la gente, quindi una cosa singola per dire tanta roba, troppa a volte, troppa, ma io farei un, come dire, no, si potrebbe tagliare un pochino, no, per carità, mica, no, uccidere, ora proprio uccidere, no, sopprimere, no, no, sopprimere nemmeno, dai, fare una cerni, no, ma la pulizia etnica, ma che scherzi davvero, che scherzi, non si può mica fare, cioè non si può fare nulla, cioè le persone, ecco, abolire le teste di cazzo, per esempio, non sarebbe mica male, No, proprio con la testa di cazzo. No, le persone malate, le persone anche i pazzi. No, quelli ci possono stare. Ma le teste di cazzo sarebbe ganza. Cioè abbiamo stabilito che lei è una testa di cazzo. E quindi purtroppo non può stare nel consesso umano. Il consesso umano. Consesso. No, poi eliminiamo tutti quelli che hanno un cielo troppo lungo. No, è troppo grosso. Via. No, se si comincia a eliminare, no, per dire, no. Poi, che sei lì? Quelli ricchi, diciamo, cioè, quelli ricchi che devono lasciare, andare via, e lasciare tutto ai poveri, tutto, e diventare poveri loro una volta tanto, ma sì, ma dai, sai qua c'è una cappella a Firenze, sai la cappella, presente una cappella, presentela come è fatta la cappella, no? Non è presente la cappella? La cappella è fatta, come dire, è una piccola chiesina, cosa avevi capito? Io lo so, non so con chi ho a che fare, con chi ha a che fare la gente dei maniaci sessuali. Vabbè, dunque, c'è una cappella che è dedicata ai ricchi poveri, poveri ricchi. Cioè, anticamente, c'è una buchina dove tu puoi fare, tuttora, ma insomma, tuttora non credo, comunque, diciamo, l'elemosina ai ricchi che sono diventati poveri. Perché i ricchi, no, davvero, c'è proprio scritto, i ricchi, quando diventano poveri, può capitare, no? Poverini, loro hanno molta vergogna, si vergognano, allora non hanno il coraggio di andare in giro a chiedere, a elemosinare, quindi con discrezione si possono dare dei soldi a chi era abituato alla ricchezza e non lo è più. Poverini, dunque vediamo, così era. Luca mi dice, G, hai mai visitato le stanze segrete di Palazzo Vecchio? No, era troppo vecchio. Era troppo vecchio, per la verità. Sì, io credo di sì. Però molto tempo fa non mi ricordo quasi nulla, perché ero un ragazzino, forse ancora un bambino, che mio padre, che aveva recuperato il suo posto in comune dopo le vicende della guerra e così via, ma mi ci portò, perché lavorava lì, dice ti faccio vedere, mi portò sulla torre, un po' in tutti i posti più bellini, più nascosti, no? Ecco, però io non ricordo quasi nulla, sono così segrete che quando l'hai visitate, quando tu esci, non le ricordi più, che automaticamente si cancellano dalla tua mente, no? Vediamo invece cosa mi dice Massimo, se elimini le teste di cazzo rimangono in pochi. Ah, perché è scritto rimangono? Perché non è scritto rimaniamo? Temi di essere No, penso di no, dai. No, per dire, rimangono, rimaniamo in pochi, diciamo così, che è meglio. Sì, ma come si starebbe bene. Oh, dunque, anche oggi in nero vedo, sì, Jacopo, ho deciso di... questo è una cosina che mi hanno regalato ora per Natale, no? E allora ho detto, mi piace questa specie di tuta spaziale, mi sa di spaziale, non so perché. Vabbè, e ho detto, me lo tengo per tutto l'anno, tanto dura poco l'anno. Sì, dura poco l'anno ormai, dura poco... sì, so che ieri, forse qualcuno invece di guardare me, ha guardato quel programma, cos'era, Voyager, che con gli segreti degli Uffizi, forse per questo mi hai chiesto delle stanze segrete, no? Andrò a rivedermelo sulla Rai, sul computer, sì, i poveri ricchi, no? No, l'argomento che avevo iniziato prima, sì, no, c'era una famiglia a Firenze, non erano i bischeri erano proprio bischeri, no? Perché più bischeri non ce n'erano, figurati, non vogliamo i soldi per abbattere le nostre case, per fare la piazza del Duomo, no, noi si resta qui, nulla, niente, inutile, non ci esproprierete, va bene, d'accordo, un incendio, bruciò tutte le loro case e loro non solo persero le case, ma non ebbero nemmeno i soldi dell'esproprio, perché l'incendio secondo me era doloso, perché erano troppo bischeri, era il loro cognome e tale è rimasto, c'è ancora il canto dei bischeri proprio lì sul retro del Duomo, in piazza del Duomo, e lì dove c'erano le case dei bischeri. Ma c'era un'altra famiglia, quella dei Macci, la famiglia dei Macci. Sapete, a Firenze c'è via dei Macci, ma via dei Macci non è una, in una, è pur sempre in centro, ma non è una zona, diciamo, signorile, è in una zona, diciamo, proprio popolare, no? Certo, il fatto di anche di case antiche, di case importanti, di case modeste, no? Ecco, via dei Macci è una via modesta, ma i Macci prima erano ricchi, sì, loro avevano praticamente questi palazzi che davano da una parte verso Or San Michele, quindi insomma zona bella, dall'altra in via Calzaioli, quindi i Macci, tant'è vero che quella piazzetta che adesso che nessuno conosce, che nessuno passa di lì, ma che è centralissima, che se si va a guardare il centro di Firenze proprio è quello il centro di Firenze, si chiamava Corte dei Macci, non si chiama più Corte dei Macci, perché i Macci sono andati in rovina, erano così ricchi e improvvisamente, insomma, non so per quali motivi, insomma, hanno fatto degli errori, insomma, che cosa, hanno dissipato il loro patrimonio, sono dovuti andare via, non si è più chiamata Corte dei Macci, perché è diventata una piazza, era una corte interna delle case dei Macci che davano su tutte queste parti da via Calzaioli, Or San Michele, quindi luoghi centrali, belli, eccetera, eccetera, a due passi da Piazza della Signoria, e quindi, si chiamò Piazza dei Tre Re. Piazza dei Tre Re, ecco, ora io so, perché non sapevo, perché Piazza dei Tre Re, questa piazzettina che si vede che prima era la corte, infatti Corte dei Macci, si chiama Piazza dei Tre Re perché c'era un alberghetto, dopo che appunto i Macci se n'andorno, andarono in luoghi più, dove avevano altre case, ma case povere, così, insomma, via dei Macci appunto, che prese da loro il nome, ci venne un alberghetto che aveva però delle pretese, si chiamò l'albergo del re, in questa piazzettina sorse, ora non c'è nulla in questa piazzetta, anzi c'è solamente piscio, puzzo, scritte sui muri, è una cosa orribile la povera piazza dei Tre Re, ma la rifaremo, la Firenze rizzati, no? Dunque, quindi, poi dopo essersi chiamato albergo del re, non gli bastava, pur essendo un alberghetto non tanto grande, si chiamò albergo dei Tre Re, e da lì poi venne fuori Piazza dei Tre Re. Era una piazzetta, proprio una corte, appunto. Sì, è proprio così. Questo tanto per dire, tanto per dire. Mi dice dunque l'amico, oh mamma, Ho visto, no, stasera, non era ieri, mi interessano gli Uffizi, però se lo apro dal sito della RAI, cioè, ma guarda, prima cosa, io non so quando ci sia, se c'è stato, se non c'è stato, che si deve dire, per la verità, io non voglio fare pubblicità a programmi che vanno in onda contemporaneamente a me, ma scusa, però Voyager è una fregatura, Voyager è una delusione, tu ti aspetti sempre grandi cose da Voyager e invece no, niente, perché ti dicono vi faremo vedere le stanze segrete degli Uffizi e poi andremo a far vedere Cartagine, mettiamolo, e poi vedremo questa, cioè tutto un insieme di un pastrocchio. Invece, se tu, per esempio, vedi un programma di Alberto Angela, il figlio di Piero, no? Figlio di Piero. C'è uno che su Facebook mi ha ricordato una mia vecchia battuta, che disse a una signora, suo marito si chiamava Piero, cosa gli dissi? E me l'ha riscritta oggi, e dice, ma che cos'è questa cosa? Poi mi sono ricordato che ve l'ha detta io, no? Suo marito è un nome antico, Piero, dovrebbe chiamarsi o Pisono o Pisarò, Piero, Pisono, Pisarò, detto così fa cagare, però nell'ambito del sondazzo non era male. Ecco, appunto, in realtà Piero, no, Alberto Angela, è esaustivo, cioè lui ti prende una cosa, un argomento, un luogo, e te lo approfondisce fino in fondo, ti ci porta per benino e non c'è c'è tutto il tempo per poter esaminare, e ti spiega anche molto bene. Ecco, lui è la guida perfetta, mentre quello spilungone, come si chiama lì, di Voyager, praticamente Giacobbo, è deludente al 100%. Ha trovato questa formula che non arriva mai a fondo delle questioni, non ti dà soddisfazione. I can get no satisfaction. Oh, yeah. Ecco, ti dico, quando una cosa mi piace la dico, quando non mi piace la dico ugualmente. Alberto Angela è uno che ti spiega bene. Non è uno originale come Philippe Daverio, sull'arte, specialmente di arte si occupa soprattutto, Philippe Daverio con quel suo programmino Passepartout su Rai 3 la domenica alle 13:20, mi sembra più o meno, ecco, che è un gioiellino, e lui sa spiegare le cose in modo diverso, in modo molto personale. A lui mancano solamente le doppie, non dice mai le doppie quando parla. Avete mai sentito parlare Philippe Daverio? Questo mezzo francese, svizzero, sa tutte le lingue, inglese, tedesco, francese, ogni cosa. Italiano sbaglia, cioè sbaglia, non sbaglia, ma dice sempre, è un modo di parlare, tutte le doppie le fa scempie, vabbè, è un po' pesante questo, però è talmente bravo, talmente personale, quando arriva su un quadro o su un'opera d'arte, lui ti dice le cose che nessuno direbbe, che forse sarei capace di dire io, perché vedrei la cosa non dall'alto della, come dire, retorica di un grande studioso d'arte, di un critico, no? Ma dalla parte di uno che vede tutto a 360 gradi, no? Cioè praticamente magari ti dice questo quadro che lui sembra che faccia che canti una canzone a Sanremo, no, fa per dire, no? Cioè riesce a darti l'immagine come se fosse, tante volte ci sono queste cose che anch'io noto. Quindi Philippe Daverio è uno che se ne inventa la spiegazione ed è piacevolissimo, mentre Alberto Angela è uno che ti dice esattamente come stanno le cose, non va oltre, non fa voli di fantasia, ti dice le cose come sono, te le descrive, ed è utile anche quello, ecco, sono due modi diversi, ma utili entrambi, ecco, magari Angela ci mette più nozionismo e meno fantasia, Philippe Daverio ci mette tutto, ecco, per dire, c'è del buono in televisione, dai, ma Giacobbo no, ma Giacobbo no, proprio è un manfano del mistero lui, è proprio un manfano del mistero. Oh, dunque, si poteva fare qualcosa per la città romana sotto la pavimentazione Piazza Signoria? Cioè, Luca, allora, no, te io lo so, Luca, io ti capisco, Luca. Tu mi fai tutte domande appositamente sapendo già la risposta. È vero, di la verità. Tu mi chiedi, ma è bello che ci sia una persona così. Quasi tutti i giorni Luca che fa? Mi propone degli argomenti, perché lui li ha già sentiti per radio, li ha già sentiti sicuramente, sì, ma è chiaro, no? Perché tutte le volte mi fa una domanda, è una domanda quasi sempre. Sembra che ieri mi facesse una domanda, quella dei Pooh, che a me non mi interessa. Vabbè, effettivamente, certo, si poteva fare qualcosa. Cosa devo nuovamente tirarlo fuori? Lo tiro fuori l'argomento degli scavi in vetrina, dai, su, andiamo. Era il 1970? 5? Ora so, non mi ricordo bene l'anno, 75, insomma anni 70 o 72, 75, vabbè, abbiamo fatto questi scavi in Piazza della Signoria, ma scavi proprio, perché dice sotto c'è roba, e che c'è? Sono antiche vestigia romane, medievali, forse chissà si trova anche qualcosa d'etrusco, chissà, no? Vabbè. E ti fanno questi scavi in Piazza della Signoria, scavano in diversi punti, uno più grande, uno più piccolo, insomma, ricordo questo scavo che durò anche parecchio, molti se ne lamentavano perché c'era tutta la buca, tutte buche, però poi cosa venne fuori? Venne fuori roba bella, cioè stradine romane, medievali, la lavanderia, la fullonica lavanderia medievale, questo, le terme, c'era tutta una serie di cose, una Pompei, abbiamo sotto i piedi una Pompei, diciamo la verità, insomma sono vestigia, non certamente intere, ma si possono seguire bene, lastricate, i murettini, insomma, mica male, interessantissimi. Io all'epoca io feci una proposta che fu scritta sulla Nazione, sul giornale La Nazione, sì, una specie di articolino che era un po' una lettera che avevo scritto, ma dentro parecchio risalto, con il mio nome, cognome in fondo, mi sarà anche l'indirizzo. Insomma, vabbè, e io dicevo scavi in vetrina, ecco, pubblicarono tutto quello che avevo scritto e quello rimane, nel senso che sono cose che chiunque può dire o si fa o non si fa, ma chi l'ha detto per primo sono io, nero su bianco. Ovviamente ero un ragazzotto, avevo appena 50-60 anni, allora no, vabbè. Insomma, quindi cosa volevo fare? Volevo che in certi punti dove si era scoperto il bello, il buono, si potesse vedere sotto, da sopra, camminando in Piazza della Signoria, cioè una cosa molto moderna, devo dire, che non sarebbe mai, perché si può, ci sono dei luoghi in cui si cammina e si vede quello che c'è sotto, e dove si cammina non succede niente, non si rompe proprio. In più immaginavo dei percorsi da fare anche scendendo sotto in questi luoghi, no? Ovviamente fu ricoperto tutto, a un certo punto ricoprirono tutto, avevano fatto tutte le fotografie, insomma misurazioni, eccetera, tutta sabbia, hanno ricoperto ed è lì. Poi negli anni 80 rivenne fuori questa cosa, sempre sulla Nazione, con grande insomma spazio, e c'ho anche quel giornale lì, in cui appunto si diceva che c'era questa ipotesi di fare un vetro così negli anni 80, inoltrati, no? 89, roba del genere. E io scrissi sia alla Nazione che a quello che si stava vantando, c'era un tizio, di aver fatto questa grande pensata, che sia il Comune, che l'avevo pensata io questa cosa qui, insomma. Non mi rispose un cazzo di nessuno, un cazzo, niente, nessuno. Sì, ma brave persone, bravissime persone, in ogni caso non è stato fatto niente, però io avrei, perché purtroppo c'è questa roba e noi non possiamo vederla, è brutto, questo è brutto. Gli scavi li hanno fatti anche di recente, mi sembra anni 90, mi dice Massimo. Sì, sono arrivato lì. No, quando ho detto io quella cosa lì che volevano, poi l'hanno ricoperti ancora, ecco. Quindi io mi ricordo 89, una roba del genere. Ora devo andare a rivedere, c'ho tutto il fascicolo, Firenze, Nizza, ti sai, si tirano fuori queste cose, che tu credi? Noi camminiamo e sotto abbiamo Pompei e non la cacchiamo nemmeno, perché abbiamo vestigia romane diventate poi medievali, tutta roba interessantissima, bellissima, fantastica. Se fosse successo in Francia avrebbero già fatto tutti i percorsi sotterranei, avrebbero fatto tutti i vetri, ma andiamo. Io sono stato a Vienna in una piazza, sai, Vienna è stata romana anche, certo, è stata anche Roma, l'impero romano si è allargato parecchio, arrivava fino in Inghilterra, pensa un po'. Quindi saranno stati porci quei romani, però SPQR, però si sono fatti larghi, no? E facevano delle grandi cose, sempre uguali, sempre simili, no? Dappertutto, quindi si riconoscevano molto bene. Che cosa c'è in questa grande piazza? Grande, abbastanza grande piazza di Vienna, davanti a un palazzo ovviamente del 700-800, insomma palazzo antico, ma non così antico, hanno trovato, come fosse Piazza della Signoria, hanno trovato queste vestigia romane. Ecco, l'hanno ricoperta secondo voi? No, anzi io ho fatto delle fotografie, bisogna che le ritiri fuori, non ho mai pubblicate quelle lì, perché volevo mostrare proprio anche un altro modo di fare. Che cosa hanno fatto? Hanno lasciato lo scavo aperto, proprio aperto, però con un muro fatto un po' lungo così, un muro davanti, un muro di dietro, ci si può affacciare, in mezzo alla piazza c'è questo scavo, ci si può affacciare e vedere quello che c'è sotto, e ci sono tutte le vestigia, no? Le vestigia romane, e non dà noia perché la piazza è abbastanza ampia, è pedonale e quindi non c'è nessun problema, non c'è nemmeno paura di cascare di sotto, perché no, se uno ci si butta, sì, ma insomma è messo bene, è fatto molto bene, è come se ci fosse, che da lontano non lo vedi, no? Te arrivi in questa piazza, vedi il palazzo di fronte, è sempre bello, pieno con le statue, sai, queste cose viennesi molto ricche, molto, e non vedi come se ci fosse solamente una cosa bianca che sarebbe questo murettino che interrompe un po' la pavimentazione della piazza. Solo quando arrivi lì ti accorgi che c'è la buca, la fenditura, cioè il luogo dove puoi affacciarti, ma la piazza di lontano non riceve nessun impatto negativo, nel senso che non vedi che c'è una buca, no? O comunque che la piazza è stata scavata, no, non te ne accorgi, perché hanno fatto in modo che nella prospettiva non si vedesse. Ti avvicini e dici, ma cos'è questa parte bianca che attraversa la piazza, questo muretto, e ti affacci e vedi che c'è quella cosa lì. È un modo molto intelligente questo qua di tenere queste vestigia, questi ruderi, queste cose in vista, e senza che la piazza ne abbia un cambiamento di immagine, anzi è un arricchimento. Per dire un esempio, no? Ci volevano far passare la tranvia distruggendo tutto, per carità di Dio, cioè, io quando ho sentito dire che la tranvia dovrebbe passare per il centro, dai, via, andiamo, ma scusa, Abbi pazienza, Matteo, e te lo voglio dire. Tu dici, non so se è ancora vera, è giusta, è viva, come dire, questa proposta, questa possibilità. C'è la Piazza della Repubblica, no? Che è proprio il centro, no? Piazza della Repubblica, ho detto prima Piazza dei Tre Re, che è molto lì vicino a Piazza della Repubblica, è il centro della città romana. È il centro della città romana. Da lì partiva il Decumano, le strade importanti, no? Della città. E quindi, ovviamente, se tu scavi lì, che cosa trovi? Ma sotto i Gambrinus, che è lì, hanno trovato cose meravigliose, persino tombe longobarde, quindi tutte sovrastrutture di civiltà, ecco. Hanno trovato la roba, se vai nei musei, trovi le cose che sono trovate sotto il pavimento di quella zona lì. Ma come fai a fare un buco che arrivi fino a Sant'Ambrogio, no, seguendo proprio il cardo del Decumano, cioè che sarebbe via del Corso più o meno, sotto, scavando, dove troveresti ovviamente roba, dai, via, andiamo. E la sovrintendenza che fa? No, appunto, si incazzerebbe, no? Oh, dunque, Mitico G mi dice... Fabio MC4, sì. Vado a cena, ma poi dopo mi sento la replica. Buon proseguimento. Ma certo, ma fatela la replica, anzi on demand, perché ora la replica non è più, non usa più dire la replica, on demand, tu puoi guardare e vedere on demand il mio programma, certamente, è bello, però mi piace anche che uno dica mi sento, no, perché in effetti puoi anche vedermi, no, ma basta anche sentire, no? Oh certo, se vedi, mi vedi, vedi con i quadri alle spalle, no? Di Lorenzo Belardi, che ieri mi ero spostato dall'altra parte, oggi mi sposto da questa, ecco, così si vede la barchettina e il mare. E questa cosa mi ha fatto notare Pino, è una barchettina colorata in mezzo al mare in bianco e nero. Può essere, può darsi, sicuramente. Quindi le cose si possono fare in tanti modi, ma ricoprire tutto è come mettere la testa dello struzzo nella sabbia, no? Dice, tanto so quello che c'è, abbiamo fatto tutti i rilievi, sappiamo picche in pinco pallino, si ricopre tutto e poi... forse un giorno vedremo cosa tirar fuori, se guardare non va bene. Una volta trovato la buca, prendi una bella decisione e utilizza questa soluzione anche viennese. A me è piaciuta moltissimo perché non è invasiva, è solamente una specie di fenditura nel terreno dove tu puoi vedere quello che c'era prima in quella piazza lì, e c'erano i romani, e c'eravamo noi, perché noi siamo romani, no, solo noi siamo romani, no, momento, noi siamo etruschi, etruschi c'erano questi etruschi qui, stavano a Fiesole, capito? Poi Pino a me mi dice, sì, guarda, gli etruschi sono venuti anche a Firenze, ma sicuramente, ma certamente, sono venuti a pisciare, non so, forse a bere Narno, a pigliare un po' d'acqua, però non erano scemi, cioè Firenze è una conca, dove fa troppo caldo, fa troppo freddo, sai com'è la conca, no? Insomma, e poi la conca, la Sarma, però ci passa l'Arno, l'acqua è importante, dove c'è acqua c'è vita. Ci passava anche prima l'Arno, però questo di sicuro il fiume più vecchio di tutti, è un vecchio, mentre sulla collina di Fiesole si sta bene, no? Certo, ma anche lì Etruschi, poi Romani e poi Fiesolani, insomma, capito? C'è tutta una sovrastruttura incredibile. In qualsiasi città, Roselle, per esempio, vai a Roselle che si trova in provincia di Grosseto, vicino a Grosseto. Roselle è una città etrusca, però non è solo etrusca, essendo una città che ha interrotto la città antica, perché esiste anche la Roselle moderna, ma è più là, ecco, più là, non c'entra niente, su un poggio c'è la Roselle vera, antica, che non è stata poi più abitata dopo il Medioevo. Quindi la cosa meravigliosa di certi luoghi è questa, che allora ci vedi prima magari i primi, secondo gli strati, la stratificazione, no? Gli studi che vengono fatti dagli archeologi, prima trovi, che so, il materiale villanoviano, che è roba che ha a che fare con la preistoria ancora, ma già con la ceramica. Poi arrivano gli etruschi, e questi etruschi arrivano da dove non si sa, improvvisamente sorgono, ci sono gli etruschi, sono arrivati da dove? Dal Medio Oriente, dalla Siria, da questi luoghi, insomma, forse hanno questa scrittura molto simile alla scrittura greca, hanno questa arte, queste figurazioni molto simili a quelle greche, e quindi a un certo punto dice, anche da quelle parti là, insomma, da qualche, no, certamente non sono nati qui, infatti sono venuti, insomma, appaiono questi etruschi e danno perché erano un popolo assolutamente personale, diverso, no? Insomma, non erano di qua, erano di fuori, come ora, no? C'è tanta gente di fuori, tanti sono di fuori, sì, cioè, ma di fuori in tutti i sensi, ma insomma, ma loro portarono una civiltà importante, no? Che un po' avevano portato di là, un po' si erano acquisiti qua ed erano insomma padroni della. Però sai, gli etruschi sono durati un po', ma dire mille anni, ma nemmeno, no, diciamo dall'800 avanti Cristo, l'ottavo secolo avanti Cristo, fino e poi insomma sono arrivati i romani. Con i romani gli etruschi hanno dovuto soccombere, sì, certo, c'è stato un momento in cui le due civiltà andavano insieme, no? Gli etruschi hanno insegnato molte cose ai romani. I romani hanno imparato molto dagli etruschi, per esempio a fare l'arco non sapevano farlo, le volte non sapevano farlo, anche gli etruschi, quindi anche dei re di Roma avevano a che fare con gli etruschi, Tarquinio Prisco, e quindi insomma, però piano piano i romani con la loro baldanza, diciamo così, insomma superbia se vogliamo, hanno preso tutto loro, no? E si sono impadroniti di tutto, però ecco che dopo appunto questi primi reperti che vi dicevo ancora prima della storia arrivano gli etruschi, poi arrivano i romani, poi i romani, sai, anche loro sono andati avanti un bel po', hanno conquistato, ma poi hanno dovuto cedere l'impero romano d'Oriente, d'Occidente e così via. Che cosa è successo? È successo che è cambiata un po' la vita, è arrivato il Medioevo, che era un'altra cosa. Ecco, però allora in certi posti come Roselle, per esempio, questa deliziosa cittadina antica, si interrompe lì. Dopo il Medioevo non c'è più abitazione lì, non c'è più frequentazione. E allora è bello lì poter studiare, si studia bene perché non ci sono case nuove, non c'è nulla fatto dopo. Ecco, tutte le stratificazioni degli occupanti di questi luoghi. Capito? È molto bello. Io amo molto Roselle con le sue mura ciclopiche. Complimenti G, argomento interessantissimo. Sei meglio di Angela? No, di Angela no, sono meglio di Giacobbo. Sono meglio di Giacobbo. Un po' più basso però, che è 2 metri. Oh, dunque. Si vede Giacobbo su un terrazzo di notte che si affaccia da sopra la loggia dei Lanzi, e vabbè, anch'io ci sono stato lì sopra, c'è una specie di caffè illuminata con delle torcie umane torcie. Ora si parla del Davide e dicono che mostreranno una stanza segreta. Ora Giacobbo è davanti al Davide in vetro resina e sta mostrando mentre lo alzano. Beh, quello si è visto anche noi, il David finto si sta elevando, ecco, davanti a Giacobbo. Grazie, ma allora, no, allora ho capito io, ma allora, parlo arabo. Cioè, mi fa piacere questo ping pong, però, no? Ma Giacomo non va visto, tutta più va visto in replica, tanto sulla Rai poi c'è. Vedrete che sarà un programma che arriverà a un certo punto, ti aspetterai molto e avrai poco, come in tutto quello che fa Giacobbo. Non ce l'ho con lui personalmente, ha avuto però anche troppa fortuna. Lui era alla 7, faceva Stargate, vero? Vi ricordate Stargate? E poi passò a Rai 2 a fare Voyager, e su lo stesso tipo, poi fa Voyager ragazzi e così via. Ma insomma, io direi, io continuo nel mio solco. Dunque, prima Giacobbo era nel Passaggi Segreti degli Uffizi, nello studio di Francesco I e di Cosimo, insomma, era in casa tua. Eh sì, era a casa mia. Oh, vabbè, ora, no, sono persone diverse che mi dicono queste cose, cioè, quindi praticamente, che vuol dire? Vuol dire che lo stanno guardando tutti, se gli ha fatto troppa pubblicità. Dunque, No, ma ti seguo oggi. Sì, no, certo, per carità di Dio. Ci mancherebbe un mi seguissi. Giacobbo, no, se poi si capisce perché tu mi scrivi. Giacobbo nei primi anni 90 era tra gli autori di Big, programma per bimbi. Poi è cresciuto di statura e allora, sai. Massimo mi dice, Giacobbo fai festa, ecco. Diciamo, Giacobbo fai festa. Noi guardiamo solo Alberto Angela e Philippe Daverio e il G quando si butta in queste cose, perché è bello, è bellissimo andare in queste cittadine, cioè più che vedere in televisione, viverle, no? Viverle queste antichità. E Giacobbo fa caca anche a me, oh, dice Ceppo. Bene Ceppo. Ceppo è a Natale, vero? Noi si dice, si fa Ceppo per dire Natale. È vero? Così. Boh, vabbè. Perché tu puoi entrare. Io Roselle la visitavo quando ancora non era adibita, non era, come si può dire, organizzata, perché ora Roselle devi pagare per entrare, c'è tutto, insomma, un percorso archeologico, che hanno fatto anche bene a farlo, per carità di Dio. Ma prima, quando io frequentavo Roselle, perché andavo al mare da quelle parti, e quindi io stavo sul mare. Ma io stavo sul mare a farmi diventare tutto rosso la pelle, adesso sono pallido e pallido, voglio rimanere. Quindi praticamente andavo, prendevo la mia macchinina e andavo a Roselle, sì, certo, mentre altre famiglie al mare e io a Roselle, certo, quando non c'era niente, non c'era nessuna organizzazione, c'era solamente questa città con queste mura ciclopiche, mura meravigliose, sono ancora ovviamente, le possiamo vedere, si può fare anche un percorso intorno a queste mura, però una cosa era farlo quando non c'era nessuno, e ora invece tutto percorsi organizzati. Vabbè, queste mura sono fatte di grandi massi, messi uno sull'altro, inseriti senza malta, cioè proprio senza niente che li tenga insieme, e quindi è fantastico. Sono le mura ciclopiche più grosse degli Etruschi, ovviamente. Dice che prima c'era un Davide che lasciarono abbandonato in terra in Piazza Duomo e da quello prese l'idea Michelangelo. Tornando alle mura ciclopiche di Roselle e alla città di Roselle, era molto bello aggirarsi in questi posti dove non c'era quasi nessuno, perché ora ci sono un po' di persone perché c'è tutta l'organizzazione, ma in realtà io ero solo, passavo intere giornate, magari anche senza mangiare, mangiavo l'uva da una vigna lì vicino, capito? Cioè non me ne fregava nulla. E stavo lì completamente solo, immaginate la gioia, la bellezza, no? E camminavi negli stessi posti in cui camminavano queste persone, no? E potevi vedere in terra tutti i frammenti, tutti i cocci, etruschi, romani, c'era tutto un miscuglio, effettivamente, era fantastico, c'era l'anfiteatro, c'era veramente... Insomma, da star bene, c'era da star bene, no? Poi è incredibile che se tu cammini e vai in un posto e scavi un po', no? Un pochino, trovi plastica normalmente, perché è la nostra plastica, le nostre bottiglie di plastica, tutta questa roba. Ma lì, incredibilmente, forse la plastica era sotto, ma sopra c'era la roba, c'erano i cocci romani, i cocci etruschi, si vede vernice nera, bucchero, pezzetti, essendo una città vissuta, una città non un luogo di sepoltura, ovviamente i pezzi erano tutti rotti, no? E poi al massimo per trovare una monetina, sì, ma la cosa fantastica è che tu ti chini e trovi la moneta, no? E la moneta non è sottoterra, non è interrata, è appoggiata sul terreno, appoggiata. La prendi in mano e dici, questo è un vittoriato romano d'argento. Una moneta di discreto valore, oltretutto sul mercato collezionistico, no? Sai che non si possono tenere queste cose, io la ributtai via, vero? Ci credi, vero? Quindi, ma la cosa meravigliosa che tu sei passato di lì dove è passato secoli e secoli e secoli prima di te, qualcuno, secoli e secoli, perché tu se si parla anche di ormai 2500 anni fa, mettiamo, ecco, ecco. E i romani non molto distante, ecco, puoi trovare cose, più o meno anche romani, Ruschi, romani, un momento, come se l'antico romano o l'antico uomo fosse passato prima di te, un attimo fa, e tu l'avessi visto passare, poi c'è cascata una monetina, guarda, il signore ha perso una monetina, ma il signore non c'è più. Quest'uomo è sparito perché non c'era, perché è morto da molti secoli, morto, l'ha persa. Non so come mai, ma era in terra. E tu non hai dovuto scavare per trovare quella cosa, o quel pezzo di piatto di bicchiere o di ciotola. Non hai dovuto scavare quel peso da telaio, o quella ghianda da combattimento, da tiro, non hai dovuto scavare, è lì, sopra la terra, sopra, così. Ora, se tu vai ora a Roselle non trovi praticamente niente di tutto questo, no? Hanno fatto una pulizia, però la cosa bella era proprio questa, che tu eri diventato antico improvvisamente. Era la vera macchina del tempo. E allora, trovando posti come questi ancora vergini, diciamo, dove tu puoi camminare esattamente negli stessi sentieri, lungo le stesse mura, e non c'è impedimento alcuno, è veramente come se tu avessi fatto un salto indietro nel tempo. E te sembra di vederli, questi personaggi che hanno mangiato poco fa con quel piatto, di cui sono rimasti alcuni pezzi, che hanno lasciato cadere una moneta che hai trovato lì, o quel peso di telaio che gli serviva per fare appunto i vestiti, eccetera, eccetera. Fantastico, fantastico davvero. Giacobbo si cala in una botola nelle cappelle Medice con dei disegni originali fatti a carboncino a Michelangelo scoperti per caso. Vabbè, quelli l'ha già fatti vedere Alberto Angela, lo devo dire, ho visto un bel servizio di Alberto Angela che appunto lì, sì, insomma, si dice, si pensa, siamo praticamente sicuri che Michelangelo si nascondesse sotto le cappelle Medice, che riportano delle grandi sue opere importantissime, sculture, no? Sculture, e che lì per passare il tempo, insomma, avesse fatto dei disegni a carboncino che tuttora esistono sulle pareti di questo stanzone, no? Che, insomma, come dire, non si può vedere, solamente i Giacobbi e gli Alberti Angeli possono andare a vedere, del resto non è il primo che ci scende, dai, andiamo via, giù, via, giù, vai. Ora mi costringete poi ad andare a casa a vedere se c'è la puntata e guardarmela sul computer, va bene. Poi magari domani vi faccio sapere le mie impressioni, le cazzate o le cose giuste sono state dette. Non ce l'ho con Giacobbo perché lui fa quello che fa, ma perché non lo fa fino in fondo, perché non arriva fino in fondo, ecco, a scavare, a spiegare, a sviscerare, presenta sempre dei misteri e poi ti dice no, non è vero, oppure chissà, ma noi facciamo solamente domande e non diamo risposte. Va bene, d'accordo, io invece le risposte le voglio sempre dare, anche se con risposte molto personali, no? Come le cose che stavo dicendo fino a un attimo fa, sono quelle cose che si sentono, no? Non ti faccio vedere, io ti sto raccontando certe mie sensazioni, le sensazioni che si provano in certi posti, in certi luoghi, passando un'intera giornata, per esempio, in un luogo dove non c'è quasi nessuno, è un luogo dove tu puoi trovare veramente un'altra epoca, proprio un'altra epoca completamente diversa, lontana, e puoi immaginarti qualcosa, no? Di quello che succedeva allora. E poi renderti conto della successione delle civiltà, l'etrusca, la romana e poi il Medioevo, no? Con tutte le sue ambiguità. Sì. No, però ecco, per esempio, per arrivare a Roselle si fa una bella strada, la si fa con la macchina, dove ai lati troviamo dei tumuli, no, troviamo insomma delle tombe, sono delle tombe in cui si può anche entrare, ma sono tombe, è rimasta solamente la pietra, insomma, sono delle stanze mortuarie, perché cosa succedeva? Gli Etruschi erano, come dire, anche loro un po', a volte, no, dice, ma sai, quelli ricchi soprattutto, un po' vanesi, vanitosi, volevano far vedere che loro insomma erano importanti, e l'importanza l'Etrusco la dava soprattutto nella parte mortuaria della sua esistenza, e cioè se uno aveva delle tombe grosse era importante, certo, capito? Allora queste tombe dove le mettevano per far vedere che erano importanti? Lungo la strada. Eh sì, magari c'erano anche le necropoli, eccetera, ma per arrivare a Roselle fa una strada tutta nel verde, sai? E zazza, ogni tanto trovi, lo vedi bene, insomma, è fatta con pietre, puoi entrarci dentro anche a fare un picnic se vuoi, ma insomma, erano tombe. E, se ora magari qualcuno le usa per bisogni corporali, sono lungo la strada per significare che noi siamo importanti, noi abbiamo delle signore tombe lungo la strada, questa è Roselle, noi siamo i signori di Roselle, capito? Poi Roselle, ora non so se il nome è più latino che etrusco, ma insomma Rosella è, sì, vabbè. E questa è una bella cosa, per arrivare si deve salire, perché stavano sempre in posti alti. Non gli importava di stare giù nelle conche, stavano a Fiesole, non a Firenze, stavano a Roselle, non a Grosseto, capito? Sì, ma è bellissimo, avevano questo fatalismo, gli Etruschi, che effettivamente non era poi nostro italico, no? Noi siamo un po' meno fatalisti, noi cerchiamo forse di insomma impedire al fato di compiersi, no? Infatti non pensiamo alla morte, cerchiamo sempre di toccarci le palle più tardi possibile. Loro erano fatalisti, la morte la vedevano come una cosa importante, no? E quindi importanti erano anche i doni che mettevano nelle tombe, cosa che poi i romani non avrebbero fatto. rispetto agli etruschi, perché i romani erano italiani, capito? Mentre gli etruschi venivano da lontano e quindi erano fantastici, diciamo che un popolo che sapeva e si lasciava anche andare alla fine della sua epopea con fatalismo, no? E loro avevano un tempo molto, molto particolare, suddividevano il tempo non in giorni, secoli, no? Un secolo poteva durare anche 10 anni per loro, poteva durare un anno, poteva durare 200 anni, perché un secolo finiva laddove decidevano che finisse, cioè finiva come finiva? Finiva per un fatto che, un'eclissi solare, no? Ecco, l'eclissi solare è una cosa insolita, una cosa, ecco, quello si segna la fine di un secolo e l'inizio di un altro, quasi. Qualsiasi cosa di avvenimenti particolarmente importanti, cruenti, strani, magici, avevano pur sempre gli aruspici loro, gli aruspici, quelli che prevedevano il futuro e che stabilivano appunto la fine di un secolo, l'inizio di un altro secolo, quando gli andava a loro, e leggevano il fegato, i famosi fegati etruschi, no? C'è il fegato di Bologna, per esempio, no? Sono fegati di bronzo o anche di terracotta, fatti perché questi aruspici leggevano il fegato, nel fegato degli animali ovviamente, leggevano il futuro, la sorte, il fato. I romani, prima di diventare romani, si servivano agli aruspici e furono molto utili, degli ottimi consiglieri, perché poi i romani presero il volo, ma la base fu quella lì. Popoli diversi, ma ognuno prende dagli altri, è tutta una serie di cose. E quando tu vai lì te li senti tutti addosso, capito? Sì. Allora devo trovare un posto che non sia stato ancora recintato, che non si debba pagare per entrare nel biglietto, e poi ci sono i custodi e ti guardano. A me, insomma, successe un fatto, però insomma, sì, c'era una specie di custode, perché qualche custode c'era anche allora, sai, perché magari qualcuno poteva andare lì a depredare, insomma, c'era un po' di materiale, c'era. Effettivamente, quando ci andavo io, mi beccò, insomma, io c'avevo lo zaino e lui pensava che io avessi la roba dello zaino. Quando mai io avrei riempito lo zaino di cocci etruschi e romani? Io, ma appunto, quando mai? No, è sempre qua, no, non è cresciuto. E questo mi si avvicinò, mi disse: che fa? Io nulla, passo lì, tirò fuori la pistola, c'era la pistola, e se la maloccava così, come dire, insomma, io feci il santerellino, perché poi ero innocente, che c'avevo? C'aveva la merenda, nello zaino, no? C'era lo zaino che la merenda, no? Andò via, buona Ugo, però eravamo soli in tutto quel circondario meraviglioso, ma completamente fuori dalla civiltà, con questo una pistola a mano e io... Cioè, ma la pistola non si piglia, ma se viene la fondina, scusa, se aveva paura io fossi, chissà chi, una specie di terrorista, un cattivo, un cattivone. E poi se ne andò. Non visse, ce la faccio così, cioè, come dire, così di bronzo, così innocente, io, vai, andiamo. Che sono piccoli ricordi che però, chissà, irripetibili. Ovviamente, sì, irripetibili. Sì. Una volta invece, molto più recentemente, stavo in un luogo dove c'erano molti reperti romani, perché c'era stata una villa con terme romane, e arriva la finanza. Arriva la finanza e dice: ma E lo dicono altre persone, no? Ma non si faceva mica nulla, ma nulla assolutamente, per carità di Dio. Si guardava il luogo, mi piaceva vedere dove, com'era. Una volta era una vigna, non c'è più la vigna, tutto. Arriva, cioè, salvate voi, voi raccogliete le cose, non si può, raccogliamo. Noi, c'è nulla in tasca, è tutto lì nei sacchetti, volevo dire, no, non c'è nulla. Allora viene fuori uno di questi e mi fa, ma questa voce la conosco. Vai Dio, è finita. Cioè, lei è il G. Sì, sono il G. Sì, ti preoccupi, ti preoccupi. Ci penso io, ho parlato con gli altri, sono andati via. Ciao, ragazzi, dammi bene. Che canzare, ragazzi. No, per dire, ma non si faceva nulla. Si va a visitare i luoghi ancora visitabili senza bisogno, e ti arriva, ok, sempre a quelle parti però. Però insomma, a volte questa voce mia, che è riconoscibile a quanto pare, se io non lo so, ma riconosce, mi salva le situazioni. Qualche volta invece sarei il contrario, no? Cialleggi, bene, manette, è tanto che la volevo beccare. Vabbè, dai, lecco sì, lecco, a volte lecco sì, no, lecco sì, lecco sì, certo, insomma, racconti, cose semplici, di nessun peso storico, se vogliamo, ma stanno nella storia di ognuno di noi. Ognuno di noi ha una serie di ricordi che ricorda volentieri, no? Quelli brutti cerchiamo di rimuoverli di solito, no? Ma ricordiamo volentieri questi momenti, anche a volte di tensione, no? Però risolti sempre bene, e quindi insomma va bene. Ora noi, io e voi, che si fa? Siccome sapete che io sto facendo un programma di un'ora solamente, questa fine d'anno di apostrofo anno, speriamo che sia anche, come ho scritto oggi su Facebook, la fine d'anno senza apostrofo, la fine del danno, ecco. Oh, dunque, perché è stato un anno dannoso. Sembra capitato di entrare in possesso di un vaso etrusco o frammento di esso? Mai, Jacopo, mai, no, guarda, io avrei potuto, sono stato con i tombaroli, ho scritto un articolo una volta che è uscito su una rivista nazionale, si chiamava Avventura questa rivista, sui tombaroli, che si incazzarono molto, anche se gli avevo cambiato il nome a ognuno di loro, ma insomma... sono stato a guardare come agiscono, ho visto delle cose bellissime in casa dei tombaroli nascoste, frammenti mi piacciono molto, frammenti uno può anche prendere in mano un frammento e può dire guarda questo è servito per, l'hanno usato, guarda qui c'è un fregettino, qui c'è una cosettina, però la legge dice che non si può avere, possedere, è una legge stupida, una legge che risale agli anni 30, vabbè, che tutto ciò che è sul suolo o sottosuolo appartiene allo Stato, capito? Più che altro nel sottosuolo, perché scusa, se io trovo un portafoglio, no, vedi, comunque, ma in certe zone intendo, è appartiene allo Stato, quindi tu non puoi appropriarti, o sotto il mare, nel mare, no? Non puoi appropriarti di reperti archeologici, no, non puoi appropriarti anche di un frammento, perché appartiene allo Stato. Quindi, quando tu hai questa cosa, tu devi portarla allo Stato, cioè tenga il frammento, cioè che me ne fo. È nulla, perché tanto tu gli puoi portare anche la Venere di Milo, la mettono in uno scantinato, tanto lo so. Io in un mercatino ho comprato, lo dissi un po' di tempo fa, una cosa così, una venerina secondo me, un pezzo di pietra, no? secondo me modellato a venerina preistorica, cioè a donnina, come facevano le venerine. C'è un abbozzo interessante, quello che me l'ha venduto per 5 euro, mi ha detto che l'aveva trovato lui stesso all'isola del Giglio e si era messo nelle mutande per portarlo via questo coso, nel costume. E così, niente, è andato via, ha portato, tenuto insieme ad altri pezzi di fossili, di minerali, e poi dice, vabbè, lo vendo su questo mercatino di scarperia. E io l'ho comprato perché ho detto, mi sembra una cosa carina, potrebbe essere, ma insomma, vabbè, potrebbe essere. Ho fatto diverse fotografie, e che cosa ho fatto? Possedendo questa cosa che ho comprato, peraltro, l'ho mandata queste fotografie alla soprintendenza dei beni archeologici della Toscana, che si trova proprio lì in via della Pergola, poteva andarci anche di persona, però invece ho mandato una mail con tutte le fotografie da tutte le parti, e queste foto si vede qualcosa, insomma, sembra proprio, vabbè. Oh, ma avessero risposto. Io ho chiesto se poteva interessare loro. Loro stanno lì, proprio accanto al museo archeologico. È tutto, non so cosa faccio il lavoro, ma c'è un sacco di gente, ci lavora lì dentro, non so cosa facciano, ma qualcosa faranno, immagino. No? Soprattutto non rispondono alle email. Cioè, io ho offerto questa cosa alla soprintendenza archeologica della Toscana. È vera? Non è vera? È veramente una venerina preistorica o è una configurazione casuale della roccia? Non importa, non se ne sono minimamente occupati. Se qualcuno mi dà, tu c'hai una venerina preistorica, non la puoi tenere in casa? Ah sì? Ecco la mail, io l'ho scritta, non mi hanno risposto, ecco la email, capito? Cioè, per cui è stupida questa legge, perché tanto non hanno voglia nemmeno di occuparsi di queste cose, non hanno voglia, se no uno come meno ti risponde, ti dice guarda, secondo noi non è interessante, chi se ne frega, ma rispondi, no? Mi mandi una decina di fotografie, vorrai insomma che in qualche modo tu abbia una risposta. No, niente. Allora, qual è il problema? Il problema è che tu non puoi tenere nulla di archeologico, però se te lo sequestrano non va a finire in un museo, va a finire appunto in un magazzino, in uno scantinato, in un sotterraneo, non va a finire nel museo. E allora è inutile, dovrebbero lasciare a ognuno che raccoglie queste cose, perché chi va a fare il sub e trova tutte queste anfore, queste cose, e chi raccoglie queste cose, dovrebbero dire va bene, ok, noi non le potremo esporre, esponetele voi in casa vostra, con l'obbligo di intanto non venderle, non darle via, non farle espatriare e così via, e con l'obbligo di chiunque le volesse vedere di dare la possibilità di far entrare in casa un visitatore che le voglia vedere. Ma guarda, per un collezionista di queste cose, se si potesse fare questa collezione, ma ci sono persone che hanno dei cavò, parliamoci, effettivamente sarebbe anche un piacere poter mostrare queste cose invece di tenerle nascoste per paura che la finanza ti arrivi e ti dica tu sei un ladro di opere preistoriche, no, di opere archeologiche. Insomma, quindi è un serpente si morde la coda, ti impediscono di fare una cosa ma non la fanno loro, la facessero loro, non la fanno loro quella cosa lì, non espongono, non scavano più nemmeno, capito? Quindi ci sarebbe molto da dire su questo, ma non c'è più tempo. Oh figlioli, vedo che abbiamo superato di un po' il limite che mi sono imposto per questa fine danno tutto attaccato, danno, e quindi non voglio fare più danni, voglio chiudere qui. Noi ci vediamo domani sicuramente, per dopodomani che è venerdì ed è anche l'ultimo dell'anno, non sono sicuro, quindi ve lo dico domani se ci sono, ma intanto, oh, allora, intanto c'è già Jacopo. ciao a tutti. Dove si va? Si va nel fuori onda, fuori onda, fuori onda, fuori onda. Allora, serio, serio, su. Sì. Siamo ancora in onda, anzi fuori onda, allora, sì, fuori, fuori, ma dentro, c'è. Sì, la sindrome è standard, sì, ah,